Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto, perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone. Ma vi ho chiamati amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo concedo. Questo vi comando, amatevi gli uni gli altri. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Tante volte abbiamo ascoltato questa parola proprio nella luce del tempo pasquale, come oggi, tante volte. Abbiamo meditato su questo comandamento dell'amore, che sembra un po' un paradosso, no? Come si fa a comandare l'amore? Poi soprattutto alla nostra mentalità, quella della nostra generazione, ma si può forse comandare l'amore? Perché siamo i sommi sacerdoti della spontaneità a tutti i costi, troveremmo veramente inadeguata questa espressione, troviamo inadeguata questa espressione. E infatti questo Vangelo, questa parola, tante volte quando l'abbiamo letta o ascoltata ci ha messo un po' in difficoltà, anche perché, sapete, non dobbiamo scegliere quando dobbiamo amare, dobbiamo decidere chi dobbiamo amare, chi possiamo amare, che mica tutti sono così amabili. C'è una casistica incredibile, generalmente manifestata nel momento del sacramento della penitenza, cioè in confessione. C'è una casistica dentro la quale rientrano tanti personaggi che gravitano intorno alla nostra esistenza come pianeti pericolosi e indesiderati, che noi facciamo proprio fatica a conoscere e a pensare come oggetto addirittura del nostro amore. Ma questo, amici, penso che sia veramente arduo e improbabile per noi, perché conosciamo dell'amore un solo aspetto, quello che secondo noi è legato al sentimento. Noi pensiamo cioè che l'amore sia un sentimento, ossia una fonte di sentimenti. Voi direste: beh, certamente, perché cos'altro può essere l'amore se non il sentimento per eccellenza? Ma se l'amore è il sentimento per eccellenza, come potremmo dire che Dio è amore? Potremmo forse dire che Dio è un sentimento? O potremmo dire che Dio è l'oggetto di un sentimento dell'uomo? Ci verrebbe incontro questa parola a dirci: non è così, perché non voi avete scelto me, io ho scelto voi. Se vi ho scelti, questo certamente, questo amore non può essere un sentimento. Allora dovremmo ripercorrere con il Cristo che ci ha manifestato i comandamenti del Padre, che egli intende sempre ottemperare perché li ha conosciuti. Dovremmo entrare con lui nel cuore di questa esperienza che lui chiama un'esperienza di amore, cioè in questa relazione che appunto egli ha conosciuto con il Padre e con lo Spirito Santo. Dobbiamo allora entrare, lo avete compreso bene, dentro una logica che non conosciamo, che ci è stata rivelata, la logica dell'amore trinitario. E cos'è questo amore trinitario? Una fiaccola che è accesa e che dura per l'eternità senza consumarsi? Un oggetto splendente sperduto in qualche luogo fantastico della nostra immaginazione spirituale? No, dovremmo pensare a questa Trinità come a una relazione che che è un po' in tutte le relazioni, che è al fondamento di ogni relazione, di ogni possibilità di relazione. Dovremmo allora pensare un Dio Padre che ha pensato se stesso, e ha pensato se stesso pensando anche a creare il mondo così come egli lo ha fatto. Ha pensato se stesso e il suo pensiero uguale a lui ha con lui una relazione eterna, totale, perfettissima, bellissima, splendente, meravigliosa. Il pensiero di Dio è lo specchio dell'identità di Dio. E questo pensiero di Dio non è un sentimento, non è una nuvola passeggera nel cielo incerto delle nostre aspettative. Questo pensiero è così perfetto, è così meraviglioso, è così autentico, proprio perché il pensiero di colui che lo pensa, cioè di Dio, costui è una persona, costui è il figlio di Dio, un pensiero generato da Dio che è figlio di Dio. Guarda colui che lo ha generato, e quando lo guarda vede se stesso riflesso in colui che lo ha generato. Dall'eternità, come dice il Vangelo di Giovanni, in principio era questo Verbo, questo pensiero di Dio, e questo Verbo era presso Dio ed era Dio egli stesso. Poi questo Verbo, che ha questa relazione personale con il Padre così perfetta da essere conosciuta come lo Spirito stesso di Dio, lo Spirito Santo, questo Verbo si è fatto carne, è venuto ad abitare in mezzo a noi. Allora ci ha raccontato che cosa? Le leggi che praticava nella Trinità sono questi comandamenti che egli ha osservato, i comandamenti del Padre. No, ci ha consegnato, ci ha regalato, ci ha fatto conoscere, e Giovanni usa un verbo molto bello che vuol dire ci ha spiegato, ci ha proprio sciolto i segreti di questa relazione. Ci ha fatto vedere attraverso una fessura che genere di rapporto, di relazione il figlio vive con il padre, e come questa relazione sia costantemente, fino per sempre, dall'eternità all'eternità, sia una realtà personale, lo Spirito stesso, lo Spirito di Dio. Allora Gesù dice: bene, io ho avuto dimestichezza con voi, lo sta dicendo agli apostoli, lo sta dicendo ai suoi discepoli, anzi proprio ai dodici, in questa notte in cui nel capitolo 15 del Vangelo di Giovanni si sta accomiatando da loro, è arrivato ormai all'espressione suprema del suo messaggio, del suo annuncio, gli sta dicendo a questi apostoli: io ho creato una relazione di familiarità con voi, io non vi ho detto seguitemi per essere miei servitori, io vi ho chiesto di seguirmi per imparare da me, che sono mite e umile di cuore e che intrattengo col Padre una relazione costante. Ve l'ho insegnata questa relazione quando ho fatto quello che ho visto fare dal Padre. Cosa vedevo fare dal Padre? Creare. E allora io ho creato in qualche modo. Perché? Perché ho resuscitato alcuni dalla morte, perché ho moltiplicato i pani, perché ho tramutato l'insipienza dell'acqua della vita in un vino delle nozze eterne che Dio ci ha chiamato a celebrare fin dall'inizio della predicazione a Cana di Galilea, una testimonianza beatissima della sua madre. Dunque io vi ho fatto conoscere proprio quello che fa Dio, l'ho fatto anche io. Oggi io vi consegno questa possibilità, cioè quella di fare anche voi quello che fa il Padre, creare, o meglio ricreare, una storia che senza lo Spirito di Dio conoscerebbe il suo apogeo, conoscerebbe la sua fine, conoscerebbe la sua degradazione, come forse a noi sembra qualche cosa. Io vi consegno la facoltà di resuscitare la storia, di resuscitare gli uomini, di farli rinascere, rimettendo loro i peccati, abbracciandoli nei momenti di sconforto, mostrando loro quali sono le molte vie che conducono alla verità e come queste vie portino tutte la cifra del nome di Gesù Cristo, il Signore nostro. Allora dice Gesù ai suoi discepoli: io rimango in questo amore con il Padre, anche voi rimanete in questo amore con me. Dunque non un sentimento, agite come io agisco, questo è l'amore. Non voi avete scelto me, vi ho scelto io, il Padre vi ha scelto per mezzo di me, segno che questo amore discende. Non te lo inventi tu, non è frutto della tua capacità di sentire, semmai è il risultato della tua capacità di accogliere una chiamata, di accogliere una vocazione, di accogliere un annuncio che ti risusciti dalle tenebre alla sua ammirabile luce. E questa è la logica trinitaria che Gesù ci ha raccontato in questo brano che noi abbiamo ascoltato. Anche Giovanni, lo stesso Giovanni, nella sua prima lettera dice: amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio, chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Dunque, amare Dio significa conoscere Dio, viceversa, non si può amare Dio senza conoscere. Ma ti dirò di più, e questo è l'annuncio cristiano, l'annuncio della Chiesa, che risuona nella Chiesa fin dalla predicazione di Gesù e fino al tempo della fine. Tu non puoi amare il tuo fratello se non lo conosci, non se ci vai a fare le merende insieme, non è questo, chiaro, non vi ho detto, siamo usciti dal recinto dei sentimenti che finiscono, che passano. Tu puoi amare il tuo fratello se conosci qual è il disegno di Dio che risiede in lui, che dimora in lui, che è racchiuso dentro la corteccia talvolta infelice della realtà del tuo prossimo. Quel disegno dice proprio l'elezione che Dio ha operato nei confronti di questo tuo prossimo, chiamandolo all'esistenza, affidandogli un progetto e aiutandolo a compiere questo progetto attraverso la sua grazia. Fa con lui come fa con te, e dunque tu sei chiamato a vedere in lui ciò che Dio sta facendo nella sua vita, per poter comprendere ciò che Dio sta facendo anche nella tua vita. Uscire fuori da questa logica e tornare a Dio finché io amo tutto va bene, quando finisce l'amore finisce tutto, vuol dire tirarsi fuori dalla logica del Cristo. Non vi illudete, amici, non vi illudete. Se voi pensate ancora che si possa dire: io pensavo di amare, poi mi è finito l'amore e allora ho pensato che è meglio che ognuno va per conto suo, non è questo l'amore che viene da Dio. Se tu pensi che la tua vocazione è finita perché non riesci ad amare più il contesto nel quale ti trovi, se tu pensi che la tua vita debba prendere un'altra via perché non capisci più chi ti fa stare nel luogo dove Dio ti ha posto, allora sappi che non conosci ancora l'amore di Dio. Perché se Dio operasse allo stesso modo come tu hai pensato, quante volte poteva finire il sentimento nei confronti di un uomo che lo ha rifiutato, di un uomo che ha crocifisso il suo figlio, di un'umanità che ha deciso di agire senza le sue leggi e i suoi comandamenti? Dio non fa così. Anzi, ricordando le parole del libro della Sapienza, che dice: nulla disprezzi di quanto hai creato, se no non lo avresti neanche creato. Noi comprendiamo che l'amore di Dio non può finire, non può terminare, e il nostro amore, se è chiamato ad essere un amore eterno e divino, non può terminare, non può mutare, non può trasformarsi in un'altra cosa, non può chiudere le relazioni. È un amore che ci chiede di vivere autenticamente fino al dono di noi stessi, anche là dove sarebbe impervio andare, anche là dove il demonio ci sconsiglia di entrare, e cioè in quella cessione di noi stessi all'altro che qualche volta ci sembra che possa essere la causa della nostra morte, della nostra fine, della sopraffazione, della sottomissione, tutte le realtà che ci fanno paura. Eppure quando ci siamo rimessi a guardare il volto di Cristo crocifisso, abbiamo detto: ma se tu hai potuto sopportare questa pena, perché non potrei io lavare le mie vesti in questa logica e renderle pure nel sangue che tu hai versato, per capire che sottomettersi all'altro è sapienza di Dio. Lo lo Spirito del Signore che noi tutti stiamo auspicando e dentro il quale ci stiamo muovendo, ci accompagnerà gradualmente a comprendere tutte queste cose, a meno che la nostra mente non abbia già deciso di creare degli ostacoli oggettivi, apparentemente oggettivi, di chiudere delle porte a questa comprensione, di diffidare, di sospettare, come ci dice il pensiero serpeggiante, di sospettare di questo amore gratuito con il quale Dio ci ha chiamato alla vita divina. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Padre Santo e Misericordioso, da te procede ogni grazia. In te abbiamo contemplato l'amore eterno che ti congiunge al Figlio attraverso lo Spirito. In te abbiamo contemplato la chiamata alla salvezza e la possibilità di condividere con te la gloria. Degnati di venire incontro a quella nostra debolezza che sempre ci impedisce di aderire alle tue leggi, di conoscere i tuoi pensieri e di praticare le tue vite. Per questo preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per la tua Chiesa, sia la tua sposa, in mezzo alle nazioni, il luogo dove l'amore, predicato, praticato, sperimentato, venga regalato anche a tutti gli uomini attraverso il sacramento dell'Eucaristia, della penitenza, attraverso il canale di grazia che tu in Cristo hai inaugurato. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, di venire incontro alla nostra fragilità quando vediamo sul volto del nostro fratello la minaccia che ci opprime e ci mette in difficoltà, che ci accusa. Aiutaci piuttosto a vedere che cosa hai posto tu nel cuore del nostro prossimo. Ti chiediamo, Padre Santo, di liberarci dai sentimenti stolti, dell'invidia, della gelosia, di liberarci dalle opere del male, come la calunnia. Facci sperimentare l'amore fraterno al quale tu ogni giorno ci chiami. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per quelli che sono oppressi da molti mali, quelli che si sono sbarriti nei sentieri dell'esistenza a causa del vizio, del peccato, delle inclinazioni cattive e dell'ignoranza. Li raggiunga il tuo Spirito, li illumini, li informi sul tuo progetto d'amore e li risollevi. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti prego, Padre Santo e Misericordioso, per questi tuoi figli, che non sentano mai l'imbarazzo di non sapere amare, che non sentano mai l'impossibilità di umiliarsi, di tornare sui loro passi e di tornare ad amare coloro che hanno, da cui si sono separati, coloro che hanno odiato. Padre Santo, ricostruisci un regno, ricostruisci una chiesa di figli che attende la tua parola, che attende della speranza, il ritorno del tuo figlio. Chiediamo per Cristo, il nostro Signore.
Amen.